Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
E benvenuti a tutti e tutte al TG Sherwood speciale di approfondimento. Titolo di questo talk è Allarmi, l'Italia e il mercato bellico. Inizierei subito con presentare il nostro ospite fisso della trasmissione che ci accompagnerà per tutto il tempo. Qui alla mia destra Marco Sandi dell'associazione Gli Abbaste di Besè. Grazie mille per aver accettato l'invito, Marco.
Grazie a te, Rossella.
Grazie.
Un saluto a tutti.
Spieghiamo un attimino di che cosa, come funziona il talk, che è comunque un esperimento innovativo. È un approfondimento su tematiche ampie, con interventi dal vivo e in collegamento, intermezzato da infografiche diligentemente preparate dalla regia tecnica di Radio Sherwood, che qui immensamente ringrazio. Prima di entrare appieno nel vivo, due parole, o forse di più, mi perdonerete, di approfondimento. Abbiamo scelto come incipit della descrizione del nostro evento un articolo che per qualsiasi cittadino è una stella polare sin dall'avvento della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ho citato l'articolo 11 della Costituzione. Non è sicuramente un preludio a caso, dato che questa sera discuteremo di armi, di approvvigionamento bellico, insomma, di guerra. Probabilmente qualcuno potrà inarcare il sopracciglio, dato che, fino a prova contraria, siamo un paese in pace, l'Unione Europea non ha conflitti attivi al novero, tutt'altro, si erge a forza motrice della pace fra i popoli e nazione, ha istituito al suo interno organi pacificatori, ha formalizzato carte di diritti e corti giudicanti a riguardo. C'è purtroppo un però. Chissà se siamo dinanzi a una vera e propria truffa delle etichette. Facendo un passo indietro, Negri e Art nel libro Impero, ormai più di 20 anni fa, nel 2000, ridefinivano sostanzialmente la nozione di guerra, in un contesto che capitolava un'epoca storica, con lo sgretolamento del blocco sovietico e la fine del bipolarismo mondiale, un panorama che ha senza dubbio condizionato lo sviluppo del capitalismo e i rapporti di potere ad esso interconnesso. Alla fine del secolo scorso, dai blocchi contrapposti si passava alla nascita del cosiddetto impero, che ridisegnava la governance del nuovo ordine mondiale, un assorbimento che continua tuttora, latente, mai trasfigurato in un modello formale. Alle nostre spalle, negli ultimi 20 anni, si sono avvicendati innumerevoli conflitti bellici. Per ricordarne alcuni, dall'Afghanistan all'Iraq, dalla Siria alla Crimea, sino, negli ultimi mesi, al Caucaso meridionale. La guerra è fagocitante e con essa il mercato bellico. Un mercato caratterizzato sempre più dallo sviluppo delle nuove tecnologie in una guerra 3.0 che certamente non fa meno morti della guerra tradizionale. Guerra e globalizzazione sono intersecati in un binomio che, su carta almeno, appare rivoltante agli sguardi europeisti più acuti, ma che in realtà vanno a braccetto. Il processo di globalizzazione costituisce il terreno dove il capitale prolifica, ridefinendo i criteri di accumulazione e soprattutto di supremazia. In estrema contraddizione a quanto detto, tuttavia, in questo processo si ravvede però un barlume di luce. La circolazione delle idee, la cooperazione tra soggetti alimentano maggiormente la possibilità di liberazione dell'umanità. L'ordine imperiale tuttavia si oppone a questa luce e fonda la sua sussistenza sullo stato permanente di guerra. Questa è la sua forma di dominazione. Un dominio che non è però basato solo sulla forza, ma sulla capacità di rappresentare se stesso come se fosse al servizio del diritto internazionale e dei processi di pacificazione. L'ordine effettua il cosiddetto processo di indoramento della pillola e sforna le cosiddette bombe intelligenti, con l'ipocrisia di rappresentare la guerra come una necessità. Bisogna esportare la democrazia, bisogna difendere l'Occidente dall'attacco islamico, tentativi, espedienti di un neocolonialismo bellico, interconnesso inesorabilmente all'estrattivismo, nell'epoca dell'antropocene che modifica sostanzialmente l'equilibrio ecologico mondiale, Siamo dinanzi a una guerra contemporanea, con soldati al fronte che combattono per il controllo delle risorse. I soldati sono Eni, Total, Shell, anche se nascondono la polvere sotto il tappeto, ergendosi a innovatori per e nelle risorse rinnovabili, con una campagna di marketing che noi chiameremo greenwashing tattico. Una guerra ancora che si lega a una geopolitica mediterranea, che scaturisce da un decennio di crisi finanziaria nell'area europea e dalle nuove battaglie che hanno riconfigurato gli assetti di potere in gran parte del mondo. L'Italia è al centro del Mediterraneo, lo sappiamo, ma è anche al centro di questa guerra contemporanea. Non è ininfluente, tutt'altro. L'Italia ha un'importanza tripartita, geopolitica, militare e in chiave di accaparramento delle risorse. L'interrogativo ipotetico con cui concludere questa introduzione è assolutamente contestuale al nuovo governo tecnico che si è erso in queste settimane. Sarà forse un caso che come ministro della cosiddetta transazione ecologica sia stato scelto un uomo chiave dell'industria militare italiana, Roberto Cingolani, ex numero uno della Leonardo S.p.A., o che come ministro dell'innovazione abbiano scelto Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, che estese il suo incarico anche al Medio Oriente e all'Africa. Questa sera cercheremo di dare delle risposte su questo tema così ampio ed eterogeneo, partendo dal ruolo della nostra nazione nella NATO, analizzando i rapporti Italia-Arabia Saudita, Italia-Egitto, sino a soffermarci ai casi a tutti noi noti Regeni e Patrick Zaki, e andando oltre, ipotizzando quanti altri ricercatori si trovano nelle stesse condizioni di prigionia in paesi che dovrebbero essere depennati dalla lista per le loro precipue violazioni dei diritti umani, piuttosto che essere i maggiori partner commerciali della nostra Repubblica. Tutto questo ne parleremo in ordine di intervento con Antonio Mazzeo, che è giornalista e saggista, Madi Ferrucci, che è giornalista, Giorgio Beretta della Rete Italiana Pace e Disarmo, Mattia Giampaolo, ricercatore di politica internazionale e Riccardo Nanni di Amnesty International Padova. Prima di tutto ciò, ringraziando nuovamente Marco Sandi che interloquirà con noi in tutto il corso del talk, entreremo subito nel vivo con gli interventi con il primo relatore. Il primo relatore è Antonio Mazzeo, che sarà in collegamento video con noi, giornalista, saggista, che si definisce, e noi condividiamo questa posizione, antimilitarista e pacifista. La prima domanda che chiederei ad Antonio riguarda il ruolo dell'Italia all'interno della NATO. Non a caso sono trascorsi oltre 70 anni dalla Costituzione. Grazie mille Antonio per essere qui con noi, ti lascio subito la parola.
E allora, buonasera, grazie per l'invito e anche per l'occasione. Io partirei proprio da tre vicende che si sono verificate proprio negli ultimi giorni. La prima, Consiglio dei Ministri della Difesa dei Paesi NATO, e all'interno della rimodulazione e della presenza NATO in Iraq, in questa guerra ormai costante e permanente, gli Stati Uniti forse vanno via, l'Italia è pronta ad assumere il comando dell'operazione NATO in Iraq. E negli stessi giorni la NATO formalizzava la piena operatività a Sigonella, in Sicilia, del nuovo sistema di controllo di intelligence attraverso 5 droni, il sistema GS, tra l'altro il progetto più costoso della storia dell'Alleanza Atlantica, per cui un centro di comando, una zona operativa direttamente in Sicilia. E da due giorni, proprio a ridosso di quest'isola è in corso la più grande esercitazione aeronavale di guerra ai sottomarini dell'Alleanza Atlantica. L'Italia fornisce il centro di comando, i centri di controllo, le strutture logistiche a Catania, Augusta in provincia di Siracusa, Sigonella, lo stesso aeroporto di Catania Fontanarossa, per dislocare le strutture aeronavali. Tra l'altro l'esercitazione è fondamentale perché c'è una grande portaerei a propulsione a capacità nucleare francese, ci sono due sottomarini a propulsione nucleare in grado di imbarcare sistemi missilistici a capacità nucleare, decine e decine di testate nucleari. Do questi dati per dire quanto sia centrale il ruolo dell'Italia nella NATO, un ruolo che non è assolutamente ormai subalterno. Facevo l'esempio del comando e eventualmente del prossimo comando dell'operazione NATO in Iraq, ma una moltiplicazione di basi militari schierate nel nostro paese e di centri di comando d'appoggio aeronautico, forse poco conosciuta, ma che è veramente il cuore centrale delle operazioni radar della NATO. Ovviamente penso al centro di comando di Lago Patria a Napoli, che è fondamentale per tutte le operazioni ormai della NATO nel Mediterraneo, nel continente africano, in Medio Oriente. Parlavo della base di Sigonella, ma vorrei ricordare che oggi, nonostante un ridimensionamento delle testate nucleari statunitensi all'interno in Europa, l'Italia continua a essere il paese con il maggior numero di testate. Due basi particolari, quella di Aviano, in provincia di Pordenone, quella di E tra l'altro due basi in cui le testate possono essere messe a disposizione dei reparti italiani. Reparti italiani, in questo senso, la conversione delle nuove aeree che vedono il cacciabombardiere, questo famigerato cacciabombardiere F-35, che diventa sicuramente la struttura principale portante delle politiche militari della NATO. Vorrei ricordare che l'Italia è un paese che ha deciso di non firmare il trattato che vieta la dislocazione, la produzione di testate nucleari, che è in vigore da qualche settimana, e non è un caso che negli Stati Uniti, nei paesi che hanno dislocato le armi nucleari, hanno assolutamente l'intenzione di promuovere un progetto di denuclearizzazione che sarebbe fondamentale proprio in un momento in cui il rischio di cataclide, il rischio epocale di tragedia nucleare è veramente mai così vicino. A questo punto c'è anche da interrogarsi come mai il complesso militare industriale italiano si sia lanciato a sostenere il riarmo nucleare. Penso ai progetti di Fincantiere con i sottomarini, col nuovo rilancio dei progetti di riarmo nucleare. Lo stesso fa Leonardo, ma vorrei anche ricordare gli interessi di altri gruppi economici, penso Enel, penso Edison, rispetto al rilancio delle armi nucleari. Ecco, l'Italia ha in questo senso un ruolo sempre più fondamentale anche nelle politiche nucleare, nelle politiche di rilancio di questo che è veramente l'esempio peggiore della distruzione di massa.
Grazie mille Antonio. Il secondo passaggio che vorremmo sottolineare è che la percentuale di export più cospicua che riguarda gli armamenti è indirizzata a paesi extra UE e addirittura extra NATO. Ecco, la domanda è: ma che ruolo geopolitico sta svolgendo l'Italia nello scacchiero euromediterraneo globale?
Direi che è un ruolo da folle, non c'è nessuna logica e anche nessuna capacità di interpretare quelli che sono i conflitti NATO. Faccio un esempio soltanto. In questo momento i conflitti più vicini al nostro paese, la Libia, la Siria, lo Yemen, il Corno d'Africa, ovviamente per non dimenticare l'Iraq e l'Afghanistan, sono aree in cui è in atto uno scontro, per esempio, tra alcuni dei principali paesi arabi, il Kuwait, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, ma penso alla Turchia, ovviamente aggiungiamo Israele, ossia paesi che all'interno di questi conflitti si trovano a essere anche avversari. Noi non abbiamo nessun problema, continuiamo a ritenere i paesi che ho elencato nostri partner strategici, paesi con cui stiamo sviluppando una cooperazione strettissima interscambio militare. Qualche giorno fa l'Italia ha firmato un ulteriore accordo col Kuwait che consente ai militari kuwaitiani di addestrarsi negli aeroporti e nelle basi militari italiane. Lo stesso lo facciamo con Israele, consentendo di esercitarsi anche nei poligoni in Sardegna, con gli Emirati Arabi e con l'Arabia Saudita. Oltre ad aver esportato una quantità enorme di armi, continuiamo a sviluppare progetti di cooperazione. Penso soltanto in Puglia, nella base di Galatina, che sta diventando il più grande centro di formazione dei piloti di guerra a livello internazionale. Se guardiamo chi sono questi paesi, sono sempre di meno i paesi della NATO, sono sempre di più i paesi del mondo arabo. Ripeto, paesi che hanno uno scontro enorme, conflitti enormi al loro interno, ma noi ovviamente, visto che dobbiamo dare dietro gli interessi dell'ENI, dietro gli interessi di Leonardo, di Fincantieri, dietro il complesso energetico, faccio l'esempio poco fa dell'Enel, ma anche di Edison, non abbiamo nessun problema a interscambiare cooperazione militare, a esportare sistemi d'arma, a sviluppare nuovi sistemi di distruzione di massa. Molti di questi paesi, molti degli accordi che abbiamo sottoscritto sono per l'intelligenza artificiale e peggio ancora per i droni, ossia la nuova frontiera delle armi automatizzate, che di fatto sta sempre di più sviluppando e sempre di più annientando anche le possibilità di controllo umano. Ecco, di fronte a questo c'è da chiedersi quanto siamo folli, perché continuiamo ad arricchirci, ma continuiamo ad alimentare conflitti a 2 passi da casa.
Ringraziamo, ovviamente salutiamo calorosamente Antonio
Buonasera.
Mazzeo e abbiamo terminato il primo blocco, quindi lascerei il primo commento a Marco e quindi poi successivamente passiamo oltre.
Beh, come diceva Antonio Mazzeo, sono storicamente due gli assi su cui si muove in prevalenza la politica estera italiana. L'asse euroatlantico, fondato sull'appartenenza a 2 istituzioni datate come l'Unione Europea e la NATO, e quindi magari anche riformabili nel loro insieme, che letteralmente, come appunto ricordava Antonio, trainano l'Italia nelle questioni internazionali e anche nelle decisioni politiche. Il secondo asse è l'asse dell'Euro-Mediterraneo, è l'area più importante in cui si muove la politica estera italiana, anche perché l'Italia è fisicamente all'interno, inserita nel Mediterraneo, di cui ne ha fatto le fortune e le sfortune in tempi recenti e passati. Ed è sostanzialmente l'area naturale di naturale espansione degli interessi italiani. Appunto, il Mediterraneo, l'area del Mediterraneo è anche da questo punto di vista forse la più interessante, di cui parlare perché è sempre in costante evoluzione. Però va detto che la politica estera italiana ha da sempre dei punti fermi nell'area. E uno di questi sicuramente è l'amicizia con Israele, e le cui cordiali relazioni vengono mantenute dai governi di qualsiasi colore, perché il paese israeliano è considerato l'unico alleato stabile nel Medio Oriente, la più grande democrazia a volte viene definita del Medio Oriente, e soprattutto perché, come appunto diceva anche Antonio, sono gli ambiti della difesa, della ricerca tecnologica, che trainano anche l'export commerciale. Un altro paese che purtroppo e tristemente anche famoso per i rapporti nell'ultimo periodo è l'Egitto, che anche questo è storicamente un alleato nel Mediterraneo per l'Italia, paese che, a parte una breve parentesi dopo il 2011, è sempre stato un paese molto stabile e su cui fare riferimento nella zona del Medio Oriente, con cui si sono intrattenuti e si intrattengono grossi affari a livello energetico e sulla questione degli armamenti, ma questo lo vedremo ampiamente dopo. E poi c'è la questione legata alla Libia, da sempre importante per questioni di vicinanza geografica, ma anche in questo caso è un paese importante per tutti i governi, anche qua di tutti i colori, perché è strettamente legata alla questione dei combustibili fossili e soprattutto recentemente per il controllo dei flussi migratori.
Grazie mille Marco, ora passiamo al secondo blocco, ma non cambiamo argomento, anzi restiamo proprio in Medio Oriente. parliamo di traffico d'armi tra Italia e Arabia Saudita. Nel dicembre del 2017 un'inchiesta del New York Times ha rivelato che le bombe sganciate dall'Arabia Saudita contro la popolazione civile dello Yemen nel bombardamento dell'ottobre 2016 provengono dalla fabbrica sarda RVM. L'esportazione di bombe da parte di RVM ha violato la legislazione italiana, in particolare la famosa legge 185 del 90, l'anno scorso c'è stato il trentennale, l'articolo 1,6 che vieta il commercio d'armi verso paesi in stato di conflitto in cui i governi sono responsabili di violazioni di diritti umani. Nel caso dell'Arabia Saudita queste violazioni sono state ampiamente accertate e più volte il Parlamento europeo ha votato l'interruzione dell'esportazione. Oggi parliamo di un'inchiesta, di questa inchiesta che ha vinto l'edizione del 2018 del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo in collaborazione con Rai e Prix Italia. Abbiamo qui con noi Madi Ferrucci, una fra i giornalisti che ha creato questa inchiesta. Ovviamente ringrazio Madi per il collegamento, per essere qui con noi e ti chiederei subito di cominciare a spiegarci un po' il tenore di questa inchiesta.
D'accordo, adesso vi sto sentendo, sì. Dunque io approfitto, diciamo, per accogliere con gioia la notizia che l'indagine sulle responsabilità per le bombe italiane in Yemen andrà avanti, perché il GIP di Roma ha deciso, diciamo, recentemente, cioè oggi, di andare avanti con l'inchiesta e di accogliere il ricorso delle associazioni della società civile di diritto italiano per il disarmo e CCHR, e questa è una grande notizia che ci riguarda e che soprattutto riguarda anche, diciamo, l'inchiesta che ho svolto nel 2018 insieme ad altri due colleghi. L'inchiesta che noi eravamo andati a portare avanti nel 2018 riguardava il commercio di armi fra l'Arabia Saudita, l'Italia e la Germania. Era una triangolazione abbastanza complicata che noi siamo andati a ripercorrere con una videoinchiesta. Sostanzialmente quello che era successo è che c'era stato un enorme ordinativo da parte dell'Arabia Saudita per 411 milioni di bombe nel 2016, e questo ordinativo violava in parte la nostra legislazione, perché per la legge italiana noi non possiamo esportare bombe in paesi in stato di conflitto, poiché l'Arabia Saudita aveva intenzione di utilizzare queste armi e queste bombe contro la popolazione civile in Yemen, in un conflitto armato contro i ribelli sauditi, sciiti, zaiditi, uti. Questo ordinativo era molto problematico. Ovviamente questo ordinativo era stato fatto non alla luce del sole, ma è stato portato alla luce attraverso inchieste giornalistiche, fra cui la nostra. E noi siamo andati a vedere che cosa faceva questa azienda italiana, chiamata appunto RVM e situata in Sardegna, a Domus Novas. E questa azienda era sostanzialmente un'azienda che faceva capo ad un colosso della difesa tedesca, Rheinmetall, e c'era un ruolo molto importante nella Germania in questo commercio, perché la Germania utilizzava l'Italia fondamentalmente per sviare l'opinione pubblica tedesca e quindi spostare all'estero un ordinativo così, così scomodo in un certo senso. Questa produzione, dopo la nostra inchiesta e dopo altri lavori giornalistici, è stata bloccata dal governo italiano recentemente, ecco, con l'ultimissima decisione del governo Conte, ma era in parte, diciamo, erano già state effettuate delle sospensioni anche negli anni precedenti, dai governi precedenti, in particolare nel 2019, nel luglio del 2019. Però ovviamente la sospensione non significa appunto una revoca completa degli ordinativi, e quindi questa notizia recente è estremamente importante. Quello che però non è ancora stato del tutto fermato invece sono ancora il commercio delle armi leggere, per esempio, perché questo stop riguarda soltanto bombe e missili, quindi va a colpire quell'azienda tedesca su cui noi abbiamo indagato e che aveva la sua succursale in Italia, ma non va a colpire tutte le altre aziende che invece producono armamenti di tipo diverso e che non rientrano, diciamo, in quello stop. Questo ovviamente continua a costituire un problema e sono appunto sicura che poi i miei colleghi nella discussione ne parleranno ampiamente. L'altra grave questione che ancora non è stata del tutto chiarita è il passaggio di navi, diciamo, della navi saudite appartenente alla compagnia Bari, che di fatto passano sulle nostre coste, si fermano, attraccano e fanno, diciamo, il loro lavoro senza che nessuno dica niente, per poi dirigersi anche con armamenti in Arabia Saudita. Anche questa è una questione che deve essere del tutto sciolta, insomma. E appunto, ecco, questo è un po' quello che volevo dire rispetto all'inchiesta che ho condotto e anche rispetto appunto agli aggiornamenti più recenti.
Grazie mille Madi per aver accettato il nostro invito e ovviamente grazie mille per il lavoro che hai condotto. Ora mi sposterei nuovamente col nostro ospite fisso Marco per un commento su questo blocco.
L'inchiesta di Madi dimostra come a volte il lavoro giornalistico, appunto di inchiesta, possa mettere i bastoni fra le ruote ai governi in questo export infinito di morte sostanzialmente. E sono stati tanti i proclami degli ultimi governi, degli ultimi ministri, in seguito ad aggressioni e invasioni vari di paesi. Se ne penso una è quella in seguito all'invasione del cantone di Afrin nella Federazione del Nord Siria, in cui il governo italiano si impegnava a non vendere più armi al governo turco per portare avanti questa invasione, ma era solo una dichiarazione di facciata, in quanto appunto parlava delle future commesse ma non dei contratti già in atto, e quei contratti già in atto prevedevano la fornitura di elicotteri d'assalto, di armi leggere, di veicoli corazzati, che poi sono stati ovviamente utilizzati in quelle aree geografiche, in quei conflitti.
Grazie Marco, e passiamo a un nuovo relatore, medesima tematica. Madi ha parlato del passato e il nuovo relatore invece parlerà della più contingente attualità. E quindi l'inchiesta doppia ipocrisia, ha specificato quanto successo in precedenza, ma venendo all'oggi sono state fermate definitivamente, l'ha già annunciato, le forniture autorizzate negli ultimi anni e relativi a ordigni utilizzati nella guerra sanguinosa dello Yemen. Le licenze, ricordiamo, sono state rilasciate dopo l'inizio del conflitto, quindi in palese contrasto con la legge del 90. Il governo a fine gennaio 2021, quindi l'ultima azione del governo Conte, ha cancellato l'invio di oltre 12.700 bombe, con una decisione storica e grazie alla pressione della società civile. Abbiamo qui con noi uno dei fautori, penso anche della Rete Italiana Pace e Disarmo, che ha fatto sì che ci fosse un vero e proprio pressing sul governo. Saluto Giorgio Beretta della Rete Italiana Pace e Disarmo e gli chiedo subito di intervenire proprio riguardo la recente revoca delle licenze di esportazione di bombe e missili dell'Arabia Saudita.
Buonasera, grazie per l'invito, spero si senta. Sì, è una decisione molto importante e direi storica. Dobbiamo guardare a questa materia con molta attenzione, perché in 30 anni dall'entrata in vigore della legge 185 del 1990 non è mai stata di fatto sospesa e nemmeno revocata una licenza di esportazione di armamenti. E quindi che questo fatto sia stato deciso dal governo Conte 2 negli ultimi giorni, ma quello per un fatto, diciamo così, temporale, perché doveva seguire la questione che precedentemente c'era stata una sospensione di 18 mesi che andava a scadere appunto a fine gennaio di quest'anno, e quindi ovviamente è una decisione, dicevo, molto importante, che fa seguito anche, ed è questo un altro fatto molto importante, ad una mozione votata dal Parlamento italiano ad ampia maggioranza, mozione proposta dalla deputata Hem del Movimento 5 Stelle e dalla deputata Quartapelle, sempre del Movimento 5 Stelle, che chiedevano e che hanno chiesto questa mozione, attraverso questa mozione, di non solo sospendere, ma di revocare le licenze di esportazioni di bombe e missili che vengono utilizzate dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti nei bombardamenti in Yemen. Ora, qui abbiamo una serie di attori molto precisa e molto dettagliata di attori politici che prendono finalmente delle decisioni. Abbiamo il Parlamento che propone una mozione e la vota a maggioranza. Abbiamo un governo che, a seguito di questa mozione, decide una revoca. Perché tutto questo avviene? Avviene chiaramente grazie ad una fortissima pressione fatta dalla società civile, dalle nostre associazioni, a cominciare da Rete Pace e Disarmo, ma insieme anche con Amnesty International, con Medici Senza Frontiere, con Oxfam, con la Fondazione Culturale Banca Etica, con le altre associazioni anche internazionali che partecipano a questa nostra pressione. Bene, tutto questo ha fatto in modo che appunto il governo abbia deciso di revocare questa licenza. E dicevo, è un fatto storico da tenere presente perché non è mai avvenuto in 30 anni. È chiaro che non è sufficiente, ma questo lo dice la stessa mozione votata appunto dal Parlamento italiano, e cioè dice occorrerà rivedere anche le altre licenze di esportazione, soprattutto quelle che poi vanno ad impattare, che vengono utilizzate, di materiali bellici che vengono utilizzati sempre nel conflitto in Yemen. Pensiamo per esempio agli Eurofighter, che sono dei caccia, intercettori o altri, aerei appunto che l'Italia, attraverso la Gran Bretagna, ha venduto, attraverso la Gran Bretagna perché sono joint venture, no? Appunto, sono stati venduti all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti. Bene, però è un passo molto importante. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché quello che noi abbiamo, al di là di tutta una riflessione geostrategica che si può fare, ma quello che a noi rimane è un punto preciso che deve rimanere chiaro, che esiste un diritto, una legge, esistono delle normative nazionali e internazionali, e queste normative vanno fatte rispettare, e il decisore politico deve fare in modo che siano rispettate. Questo è il punto centrale. Questo sovrasta, e lo dice tra l'altro molto bene anche appunto la nota del GIP, che chiede appunto di indagare sulle esportazioni fatte dall'RVM e autorizzate ovviamente da UAMA all'Arabia Saudita di queste bombe. Perché questo è il punto, è il diritto che conta e conta molto di più. E va fatto contare molto di più degli interessi geostrategici o degli interessi politici o degli interessi occupazionali. È il diritto che dice la direzione in cui si deve andare e che ci salvaguarda, ed è questo il punto importante, no? Salvaguarda la nostra difesa e la nostra sicurezza. Aggirare il diritto vuol dire mettere a repentaglio la nostra difesa e la nostra sicurezza, oltre che la pace internazionale. Questo è un punto fondamentale. Io sono davvero molto contento, insieme con Rete Pace e Disarmo e con tutte le altre associazioni, non sono riuscito a nominarle tutte perché siamo tantissimi, no? Che in questi anni hanno fatto sentire la voce, loro voce, e attenzione bene, molto spesso boicottata dai grandi media. Ditemi voi, quando ricordate, ricorderete forse 3-4 trasmissioni televisive che hanno parlato di questi argomenti, potrei citarvele, no? E alcuni giornali che sono sempre molto attenti, ma la gran parte dei media nazionali spesso sono molto disattenti a questo tema. Quindi è un risultato ottenuto grazie alla forza della società civile e grazie finalmente all'attenzione del Parlamento e anche del precedente governo. Gli va dato atto.
Ecco, proprio su questo versante hai parlato tanto del Parlamento italiano, del ruolo del diritto, posizionandoci invece su un piano comunitario. Il Parlamento europeo, lo scorso 16 settembre, ha approvato un'importante risoluzione sull'esportazione di armi in attuazione della posizione comune 2008-944 PESC, una decisione che, tu mi confermi, Giorgio, non ha avuto pressoché alcun risalto nei media italiani. Probabilmente solo domani il giornale ha posto in essere questo risalto.
Sì, però chiaramente, come dicevo prima, molto spesso queste note, queste risoluzioni al Parlamento europeo vengono così, non prese in considerazione dai nostri giornali, ma il fatto che il Parlamento, attenzione bene, il Parlamento europeo ha fatto cinque risoluzioni, almeno cinque risoluzioni sulla situazione umanitaria e politica in Yemen, ha sempre detto che la situazione dello Yemen non si può risolvere con il conflitto armato, ma soprattutto ha sempre detto e ha chiesto a tutti gli stati membri di sospendere le forniture di armamenti all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti, a tutte le parti in causa, quindi anche agli Houthi, ai cosiddetti insorti Houthi, no, ma l'Europa non le sta vendendo ovviamente agli Houthi, ci mancherebbe pure, no, ma attenzione, ha chiesto anche il Parlamento europeo ripetutamente di porre un embargo di armi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. La decisione, anche qui, la decisione del Parlamento europeo, che di fatto è l'unico organo a livello europeo votato dai cittadini europei, perché la Commissione non è votata dai cittadini europei, perché appunto il Consiglio non è votato dai cittadini europei, sono rappresentanti di, ma l'unico organo votato dai cittadini europei è il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, che abbia fatto cinque risoluzioni e abbia chiesto almeno 10 volte all'alto rappresentante dell'Unione europea di attivarsi presso gli Stati membri per imporre un embargo di armi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, è una decisione fondamentale. Ecco, quando parlo di diritto parlo anche di questo. Il nostro diritto è decretato anche da risoluzioni, prese di posizione importanti da parte del Parlamento europeo.
E spostandoci sempre sullo scacchiere euro-mediterraneo, veniamo alla questione Egitto. L'interrogativo che tutti si pongono è perché l'Italia continua con la fornitura di armi all'Egitto e soprattutto se secondo te è auspicabile la cancellazione degli accordi di cooperazione e vendita col nuovo governo. Tra l'altro, voi avete ben evidenziato come Rete Disarmo, con una lettera presentata al ministro degli esteri Di Maio, che l'Italia avrebbe addirittura la possibilità di bloccare simili forniture da parte di tutta l'Unione Europea.
Entriamo in un campo davvero molto molto importante e molto decisivo. Perché c'è, come tutti sappiamo, anche per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Egitto, tutta la questione che riguarda Giulio Regeni, che riguarda Patrick Zaki, ma insieme a lui centinaia di attivisti per i diritti umani che sono incarcerati in Egitto. Il punto centrale è questo, ancora una volta, e cioè la nostra normativa italiana impone il divieto ad esportare armi a paesi in conflitto armato e a paesi dove ci siano gravi, attenzione bene, gravi e reiterate violazioni dei diritti umani accertate dai competenti organi dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e dell'Unione Europea. Questo che cosa significa? Significa un fatto molto importante, innanzitutto che ci devono essere questi organi che li certificano e noi abbiamo ormai a livello internazionale, la Commissione internazionale per i diritti umani dell'ONU ha detto chiaramente che in Egitto la tortura è sistematica ed è attuata col consenso delle autorità governative. Quindi non è un fatto sporadico che dipende da qualche, diciamo, carceriere impazzito. No, questo è un dato molto importante. E quindi c'è lì una chiarissima violazione dei diritti umani. Così come sappiamo, le incarcerazioni arbitrarie, eccetera, eccetera, documentate in questo caso, no, soprattutto dalle associazioni internazionali come Human Rights Watch e Amnesty International. E qui a fronte di questo che noi diciamo, caro governo, non puoi pensare di continuare a avere un rapporto con l'Egitto pensando di continuare a vendergli armamenti. Non solo questa è in violazione delle nostre leggi, ma è addirittura sconveniente. Perché chiaramente, perché qualsiasi armare un regime, fornire armamenti a un regime, vuol dire sottoscriverne di fatto e sostenerne la politica militare e la politica repressiva che ha attuato nel suo paese. Vuol dire dare armi ad un regime autoritario. La differenza, quindi non stiamo parlando di accordi commerciali. L'Italia può avere accordi commerciali per quanto riguarda le materie prime e tutto il resto che vogliamo. Certamente, certamente, niente vieta questo. Ma un conto sono gli accordi commerciali. Un conto è dire mandiamo le nostre aziende per fare anche ricerche nel campo del petrolio, del gas, eccetera, eccetera. Costruire strade, acquedotti, tutto quello che vogliamo. Ma un conto è dire fornire armi. Non è un caso che gli accordi commerciali internazionali, appunto nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, tutta la materia che riguarda gli armamenti è esclusa e invece rientra nel Trattato internazionale sul commercio di armamenti, proprio perché gli armamenti sono una questione diversa dagli altri beni commerciali. Ecco, pensare di barattare rapporti commerciali fornendo armamenti è grave dal punto di vista politico, ma è anche grave dal punto di vista appunto della nostra stessa sicurezza, perché vuol dire di fatto armare un regime. Questo è il punto. Ed è questo punto che noi insistiamo e chiediamo appunto che venga revocata. Se non, ormai è difficile che venga revocata questa commessa, diciamo, delle due fregate FREM autorizzate all'Egitto, che ormai, diciamo così, sono state autorizzate, tra l'altro, nonostante le proteste della Marina Militare Italiana, perché appunto la Marina Militare erano destinate, due fregate destinate alla Marina Militare Italiana, ma chiediamo di sospendere quell'accordo di cui si sta parlando da 9-11 miliardi di euro per forniture di Eurofighter, aerei addestratori M346, pattugliatori e anche qui armi leggere e satelliti di osservazione e di sorveglianza all'Egitto. Un accordo enorme. Un accordo da 9-11 miliardi di euro e sarebbe l'accordo più grosso che l'Italia ha mai fatto, diciamo, dal dopoguerra in tema di armamenti. Ecco, pensare di fare accordi con un paese, fornire armamenti ad un paese che è repressivo, significa di fatto armare un regime repressivo e mettere a repentaglio la nostra stessa sicurezza in tutta l'area del Mediterraneo. Non si può pensare che siccome forniamo gli armamenti, no, poi quello seguirà le nostre regole. Non è mai successo questo e dobbiamo dirlo con forza e con chiarezza.
Grazie mille Giorgio, il tuo intervento è stato veramente dirimente, lo ringraziamo e ringraziamo ovviamente anche tutta la rete italiana Pace e Disarmo per le sue azioni, per tutto quello che abbiamo appena detto.
Se c'è un mercato che non ha visto crisi neppure in un periodo di pandemia è appunto quello degli armamenti e troppo spesso la politica italiana si è messa al traino degli interessi strategici di alcune aziende di grande blasone internazionale. Non stiamo parlando sicuramente del Made in Italy, del calzaturiero, delle auto, ma parliamo appunto del settore delle armi e anche del settore energetico. La lista è lunga, ce ne sarebbe molto da parlare, ma forse vale la pena soffermarsi su due nomi di rilievo. Uno di questi è Leonardo S.p.A. Il gruppo Leonardo, ex Finmeccanica, è un'azienda attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio, della tecnologia, il cui maggior azionista è il Ministero delle Finanze. Le sue entrate sono composte per il 70% dal settore della difesa, che ne fanno la terza azienda europea del settore e la decima in Europa per fatturato totale. Le eccellenze che vengono vendute dal gruppo Leonardo le troviamo spesso operative nei teatri di guerra informali o nelle vere e proprie aggressioni portate avanti da paesi non democratici. Il prodotto più famoso che viene venduto da Leonardo è l'elicottero d'attacco AV-129, detto Mangusta, che viene venduto alla Turchia e al Pakistan e la Turchia su licenza lo fabbrica e lo vende all'Azerbaigian, responsabili negli ultimi anni di vera e propria aggressione ai danni di minoranze etniche. Ecco, poi Leonardo si sta ovviamente, come in base ai tempi, si sta modernando, sta mettendo gli occhi su molti progetti, soprattutto di aeromobili da combattimento, ma ultimamente la maggior parte degli investimenti vengono fatti nello sviluppo di velivoli a pilotaggio remoto, i cosiddetti droni, che sono effettivamente l'ultima frontiera delle guerre, quando si può stare seduti su una scrivania dall'altra parte del mondo e decidere della vita o della morte di persone appunto dall'altra parte del mondo. Un'altra delle eccellenze italiane, che molto spesso passa sotto traccia, ma di cui vale la pena spendere due parole, è Fincantieri. Fincantieri non solo passa inosservata nelle cronache degli armamenti, ma probabilmente contende anche a Leonardo il primato dei guadagni. Nel 2020 Fincantieri firma una commessa con la Marina degli Stati Uniti per quasi 6 miliardi di euro per la fornitura di 5 fregate multiruolo. Sempre nel 2020 consegna la prima di due fregate multiruolo all'Egitto per un valore totale di 1,8 miliardi di euro. Magari Fincantieri è famosa per le sue navi da crociera, ma l'elite della sua produzione sono appunto queste fregate multiruolo e soprattutto pattugliatori che vengono venduti anche alla Guardia Costiera Libica. E come si può vedere da questi dati molto semplici, i ricavi appunto di queste due aziende passano a essere tranquillamente quelli di una manovra finanziaria di un paese di media dimensione, insomma. Però va detto anche che Leonardo e Fincantieri sono tra i principali promotori e sono i preminenti ospiti di alcune delle più importanti fiere degli armamenti che avvengono nel mondo e che per pura coincidenza, guarda caso, avvengono in un momento in cui sono vietati qualsiasi tipo di eventi e di assembramenti in paesi con cui l'Italia sta intrattenendo rapporti più che formali, e sono appunto gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita e l'Egitto. Pare ancora più chiaro da queste notizie, che sono notizie di questi giorni, che si svolgeranno queste fiere d'armi appunto tra gli Emirati e l'Egitto, come la politica italiana, non solo economica ma anche di alleanze politiche, sia il traino appunto di questi grandi interessi.
Grazie Marco. Ora ci spostiamo su un dei focus più specifici. Parleremo in primis di Regeni, successivamente di Zaki, e veniamo col nostro nuovo relatore. Abbiamo in collegamento audio-video Mattia Giampaolo, ricercatore di politica internazionale, che qui inizialmente ringrazio e saluto. E la domanda che subito gli rivolgo riguarda ovviamente il caso Regeni. Il lasso temporale, lo sappiamo, è assolutamente cospicuo. Sono trascorsi ormai 5 anni dall'omicidio di Giulio Regeni, ma la domanda è: cosa ha fatto l'Italia in tutto questo tempo? Ma quali sono, e forse un qualcosa già l'abbiamo capito dagli ultimi interventi, le conseguenze per l'Italia di avere l'Egitto come partner?
Buonasera a tutte e tutti e grazie per l'invito. Sì, sono passati 5 anni dal rapimento, la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni, e oggi ci chiediamo ancora cosa si è fatto in questi 5 anni da parte italiana, da parte egiziana, probabilmente cosa non si è fatto da parte egiziana. E tuttavia resta ancora un alone di incertezza rispetto a non alle responsabilità in sé, che visto che la Procura di Roma ha scritto sul registro degli indagati 4 agenti della sicurezza nazionale, la Amnedaula, è un vero e proprio spauracchio per ogni egiziano che gira per le strade del Cairo, che ha impunità di fermare qualsiasi persona nelle strade della capitale egiziana, in altre città egiziane, fare una perquisizione e anche, tra l'altro, mettere in galera senza anche un apparente motivo. In questi 5 anni purtroppo si sono intrecciate diverse vicende, come ricordavano anche gli ospiti in precedenza. L'Egitto e anche l'Italia si sono trovati all'interno di trovarsi all'interno di alcune dinamiche anche geopolitiche centrali, come la guerra in Libia piuttosto che il gas nel Mediterraneo orientale, e questo di fatto un po' influenzato la collaborazione tra i due paesi. E nonostante la Procura di Roma abbia portato avanti egregiamente, direi, le indagini sull'assassinio di Giulio, purtroppo non c'è la voglia e anche la volontà soprattutto di collaborare da parte egiziana. Basti ricordare che quando la Procura stessa di Roma ha pubblicato i risultati dell'indagine, la Procura egiziana ha da una parte riconosciuto e ringraziato i colleghi italiani e dall'altra di fatto ha smentito tutta l'indagine dicendo che di fatto Giulio era stato ucciso da una banda di criminali, che è la stessa banda che fece poi uccidere nel 2016 in Egitto. Erano cinque, probabilmente non si sa neanche, cinque cittadini comuni, forse con dei precedenti penali all'interno di un microbus, questi piccoli pulmini che vanno in giro per il paese senza alcun motivo e facendo poi ritrovare gli averi di Giulio all'interno di una delle loro abitazioni, che di fatto poi anche gli stessi averi non erano neanche tutti appartenenti allo stesso Giulio. Da parte italiana, beh, le dinamiche diplomatiche, politiche tra i due paesi, si sa, hanno viaggiato in due binari paralleli, da una promessa più o meno mantenuta di ricerca della verità e che è stata portata avanti appunto dalla Procura di Roma, e dall'altra è di fatto influenzata dalle relazioni internazionali che ha l'Italia con l'Egitto. Lo ricordava appunto l'infografica anche con le dichiarazioni dell'allora ministro degli esteri Alfano, che di fatto l'Egitto era un partner indispensabile per il nostro paese. E questo di fatto ha influenzato tutte le indagini. Oggi, ad esempio, per avviare un processo legale e anche giusto, per avere anche in absentia, però avere delle persone durante i processi, l'Egitto dovrebbe fornire i quattro indirizzi dei quattro uomini della sicurezza nazionale. Questi indirizzi non si avranno mai, il processo andrà avanti, ma probabilmente i quattro indagati, i quattro iscritti al registro degli indagati, probabilmente non verranno mai condannati. L'Egitto naturalmente non ha alcuna volontà di dare gli indirizzi e non ha di fatto anche riconosciuto poi la colpevolezza di questi quattro uomini. E da questo punto di vista, purtroppo, si intrecciano, come già dicevo, come ricordavano anche ricordava chi mi ha preceduto, purtroppo ci sono anche dei meccanismi che di fatto stanno impedendo il raggiungimento di una vera giustizia e di una verità, finale. Tutti sappiamo che il regime egiziano è all'interno del caso, così, anche se è veramente odio chiamarlo caso. Caso non è, perché ci sono 60.000 prigionieri politici in Egitto e quindi purtroppo Giulio è una delle tante vittime del regime egiziano. Gli stessi egiziani oggi dicono che Giulio è stato ucciso come se fosse stato un egiziano come noi. E questo la dice lunga sui meccanismi di repressione del regime egiziano. E appunto, come appunto mi ricordava chi mi ha preceduto, ci sono dei meccanismi che di fatto impediscono una vera e propria pressione da parte delle istituzioni italiane, che appunto non al di là del presidente Fico che ha interrotto i rapporti con il Parlamento egiziano, però tuttavia, ad esempio, la famiglia di Giulio stesso spinge affinché venga richiamato l'ambasciatore egiziano e italiano al Cairo, ma richiamato non vuol dire ritirato, ma vogliono che venga qui a spiegare e a dire cosa si è fatto lungo tutti questi anni. Di fatto questa cosa ancora non è accaduta e rimane di fatto un tassello ancora da riempire.
Grazie mille Mattia Giampaolo per il tuo intervento, ti ringraziamo e ti salutiamo calorosamente. E ha ragione Mattia quando parla che non è un caso, non esiste il caso Regeni perché ci sono tantissimi Regeni sparsi nel mondo, ci sono tantissimi Patrick Zaki sparsi nel mondo. Veniamo proprio a questa questione. E abbiamo immediatamente cambiato scenario, c'è grandissima la regia, c'è questo cambiamento, abbiamo un ospite. Ciao Riccardo e grazie mille di essere qui. Riccardo è di Amnesty International Padova.
Ciao, grazie mille, ciao a tutti e a tutte e grazie per l'invito qui questa sera.
No, grazie a te, anche perché è un motivo di intessere anche relazioni qui nella città di Padova, quindi è un inizio anche per noi. E la domanda che volevo rivolgerti riguarda ovviamente Patrick Zaki. L'abbiamo visto nell'infografica, è entrato ormai nel secondo anno di detenzione e rischia addirittura 25 anni di carcere per 10 post di un account Facebook che ha consentito alla magistratura egiziana di formulare pesanti accuse di incitamento e protesta e istigazione a crimini terroristici. Ecco, una domanda che abbiamo scelto probabilmente un po' a livello provocatorio, perché farla ad Amnesty dovevamo farla bene, ed è: il Parlamento europeo ha approvato delle risoluzioni affinché vengano rispettati i diritti umani, e l'abbiamo detto più volte, e che tali siano al centro del dibattito nei rapporti tra i paesi terzi. Ma le organizzazioni internazionali possono fare realmente qualcosa oltre ai meri sanzionamenti?
Dunque, grazie per la domanda che è sicuramente centrale e importante. Ci sono una risposta breve e una risposta lunga. La risposta breve è no, nella maggior parte dei casi, perché sappiamo che la maggior parte delle organizzazioni internazionali sono intergovernative, quindi dipendono le decisioni delle organizzazioni dipendono dalle decisioni che gli stati, che i rappresentanti degli stati, che i governi degli stati che ne fanno parte decidono di prendere. Però poi c'è anche una risposta più lunga, diciamo, quindi c'è in realtà una natura molto complessa di queste organizzazioni, perché all'interno di queste organizzazioni possono operare e fare pressione organizzazioni come Amnesty, ma non solo Amnesty, anche altre, e possono mettere pressione perché vengano compiute delle azioni più concrete per risolvere situazioni come quella di Patrick Zaki, ma come quella che appunto riguarda 60.000 persone in Egitto. Quindi ci sono, è per questo che Amnesty nel tempo si è battuta, ad esempio, insieme ad altre associazioni, per la nascita del Tribunale Penale Internazionale, quindi un'organizzazione che non sia puramente intergovernativa, ma che abbia un mandato al di sopra degli stati, di fronte alla quale nessuna persona possa essere immune in caso di gravi violazioni, gravi crimini di guerra, gravi crimini contro l'umanità. Certo, ha molti limiti, è un tribunale di cui circa i 2/3 degli stati del mondo fanno parte, ma fra quel terzo che non ne fa parte, contiamo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, quindi tre delle più grandi potenze, tre potenze che hanno, ricordiamolo, potere di veto all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E questo è importante perché il Tribunale Penale Internazionale può perseguire cittadini e cittadine di paesi che non hanno ratificato lo Statuto di Roma, purché ci sia un voto favorevole da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ma il voto favorevole del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite naturalmente richiede il consenso dei membri permanenti, tra cui Stati Uniti, Russia e Cina. Quindi torniamo a quello che si diceva prima, alla debolezza delle organizzazioni internazionali. Detto questo, fermi restando tutti i punti critici che sono stati sollevati durante questa serata, durante questa puntata, mi preme soffermarmi sui punti di forza invece dell'ordine internazionale liberale, un ordine internazionale che più di qualunque suo predecessore ha favorito la nascita di istituzioni, la legificazione, la codificazione dei diritti umani in trattati internazionali. E E sono strumenti importanti, perché significa che un'associazione come Amnesty, quando va a mettere pressione ai governi, non deve appellarsi ad astratti principi di giustizia, ma può appellarsi alla legge, a dei trattati che sono stati firmati. E qui mi riconnetto a quello che diceva Beretta prima di me, e l'importanza della legge e del rispetto della legge, anche non solo per questioni di solidarietà, ma anche proprio per interesse individuale, interesse nazionale, perché nel momento in cui non facciamo rispettare la legge ad altri, creiamo precedenti importanti che possono ritorcersi contro di noi. Nel momento in cui, citando quello che si diceva prima, si vendono armi andando contro la legge, si armano regimi autoritari con tutte le conseguenze che questo comporta. E quindi è su questo che bisogna premere, sicuramente mettere pressione ai governi sulla base del loro stesso interesse, perché diventi il loro interesse promuovere e favorire il rispetto dei diritti umani anche tramite le organizzazioni internazionali. E quindi poi concludo però invitandovi ad andare sul nostro sito amnesty.it e firmare la petizione per Patrick Zaki, perché serve proprio a questo, non è una raccolta firme, punto, ma è una raccolta firme che serve a quelle persone all'interno di Amnesty che si occupano di mettere pressione agli attori internazionali per poter dire: questo è quello che vi chiediamo, questa è la legge a cui dovete rispondere e ci sono X persone che la pensano come noi. E a quel punto un governo che dipende dal consenso popolare sarà molto più spinto a prendere in considerazione questa cosa. Quindi ecco, andate su amnesty.it e firmate l'appello per Patrick Zaki.
Grazie mille Riccardo, ovviamente prendiamo anche noi questo invito subito, andate subito a firmare, magari dopo la diretta, però facciamolo tutti. E ovviamente la tua esperienza, così come quanto abbiamo sentito dai relatori che ti hanno preceduto, ci fa capire quanto l'attivismo, la militanza all'interno di organizzazioni, di movimenti e quant'altro possono fare. Abbiamo visto il governo che ha rimosso l'autorizzazione per gli armamenti in Arabia Saudita, è un primo passo, magari è poco, ma ti fa capire anche quanto può fare la società civile. Ti ringrazio ovviamente per essere stato qui con noi e io passerei la parola a Marco.
Mi tocca il commento finale, quindi.
Sì, ti tocca concludere.
Se c'è un filo conduttore che lega la tua introduzione, Rossella, alle ultime parole di Riccardo, è quello che appunto non si possono barattare le armi per i diritti. Tutti gli interventi che sono succeduti hanno aperto un'ennesima scatola, hanno scoperchiato un ennesimo vaso di Pandora ognuno sull'altro. C'è un sistema legislativo europeo, uno nazionale, che vengono trapassati, non si rispettano delle chiare leggi. Sono degli interessi che sono più grandi dei governi stessi, gli accordi commerciali di export di armi sono gran parte degli introiti delle grandi aziende che sono partecipate dai ministeri da enti dello Stato italiano. Quindi bloccare quell'export probabilmente non è conveniente, non è conveniente per i governi che poi mettono a sedere delle persone in quei consigli di amministrazione, insomma. Non si possono barattare le armi con i diritti, non si può barattare la vita con le armi in questo momento, perché effettivamente se uno legge la cronostoria degli eventi, eventi giudiziari del caso Regeni o quelli di Patrick Zaki, vede come l'Egitto negli ultimi 5 anni abbia cercato di comprare e probabilmente il silenzio dell'Italia. Gli accordi sì c'erano prima, erano accordi commerciali, accordi legati allo sviluppo di nuovi giacimenti di gas e di petrolio nel Mediterraneo, c'erano accordi che riguardanti gli armamenti, ma erano minimi rispetto a quelli che sono adesso. Negli ultimi 5 anni si è visto che da una parte, mentre le persone, le associazioni, i movimenti chiedevano verità e giustizia per Giulio Regeni e le libertà per Patrick Zaki, il governo egiziano ha comprato il silenzio governativo a suono di miliardi di euro, prima milioni, adesso miliardi. Allora io penso che sia il momento che tutti prendiamo parola a riguardo, per Patrick perché deve essere liberato subito, perché l'opinione non può essere un reato. Ma non è solo Patrick, come Patrick ce ne sono tanti altri, ce ne sono non solo al Cairo, ce ne sono in questo momento a Istanbul, come ce ne sono a Hong Kong e come ce ne sono a Mosca. Tutti quegli studenti che decidono di prendere parola contro questi regimi totalmente antidemocratici e repressivi meritano il supporto di tutti noi che abbiamo la fortuna di vivere e di poter dire queste cose.
Grazie Marco, un commento conclusivo migliore di questo non poteva esistere, e colgo l'occasione ovviamente per ringraziare il tuo apporto in questo talk, la tua collaborazione. Riccardo, grazie mille per essere stato qui dal vivo con le mascherine, visto che eravamo in tre, il distanziamento ridotto. E vengo ovviamente ai saluti e ringraziamenti finali. Non sarà più lungo dell'introduzione, lo prometto, però i ringraziamenti sono tanti. Innanzitutto tutta la redazione di Radio Sherwood che ha lavorato per questo talk. Ringrazio anche Antonio per l'apporto con l'introduzione. Ringrazio tutta la regia tecnica, Ludovica, Claire, Anna, Pino all'audio, le ragazze Annette e Clementine, anche l'allestimento, Elettra e Luisa, e tutti coloro ovviamente che ci stanno ascoltando da casa. Ah, anche Davide, ringraziamo anche Davide per il suo apporto, per la simpatia. E do le ultime indicazioni, io vi ricordo che come redazione dal lunedì al venerdì alle ore 9 noi facciamo la rassegna stampa su radiosherwood.it, quindi potete tenervi informati ogni giorno con anche tramite podcast alle ore 10.30 sul nostro sito e alle 10 in differita su Gemini. Ogni mercoledì, al di là del mercoledì, il talk di approfondimento una volta al mese, noi facciamo il TG Sherwood. Ah, ok, mi ero dimenticata una cosa fondamentale, grazie per l'ausilio del pubblico. Domenica, invitiamo anche Riccardo, se ti va, c'è la prima assemblea pubblica che lancia il 45esimo di Radio Sherwood. Dal 1976 siamo in onda in frequenza normale o in frequenza digitale, quindi vi aspettiamo tutti al CSO Pedro. E grazie a tutti, grazie mille ai relatori e ci aggiorniamo quanto prima. Arrivederci e buona serata.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.